questi pensieri di Giovanni 14 con voi durante queste 3 settimane di agosto. Domenica scorsa abbiamo visto dal versetto 1 al versetto 13 o 14 e spero che erano dei pensieri particolari. Per certi di noi erano pensieri che abbiamo visto nel discepolato non tanto tempo fa, ma nonostante sono importanti da ricordare, da capire bene quello che Gesù sta dicendo, il versetto in mezzo che sembra chiave, il versetto 6, Gesù gli disse: io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Poi siamo arrivati al versetto 14, ma oggi vorrei riprendere dal versetto 12. Giovanni, capitolo 14, dal versetto 12, e leggo fino al versetto 24. In questi versetti vogliamo vedere elementi di amore. Giovanni 14, dal versetto 12. In verità vi dico che chi crede in me farà anche egli le opere che faccio io, e ne farà di maggiori, perché io me ne vado al Padre. E quello che chiederete nel mio nome, io farò, affinché il Padre sia glorificato nel Figlio. Se mi chiedete qualcosa nel mio nome, io la farò. Se voi mi amate, osservate i miei comandamenti. E io pregherò il Padre, ed egli vi darà un altro consolatore, perché stia con voi per sempre. Lo Spirito della verità, che il mondo non può ricevere perché non lo vede e non lo conosce. Voi lo conoscete perché dimora con voi e sarà in voi. Non vi lascerò orfani, tornerò da voi. Ancora un po' e il mondo non mi vedrà più, ma voi mi vedrete. Perché io vivo e voi vivrete. In quel giorno conoscerete che io sono nel Padre mio, e voi in me, e io in voi. Chi ha i miei comandamenti e li osserva, quello mi ama, e chi mi ama sarà amato dal Padre mio, e io lo amerò, e mi manifesterò a lui. Giuda, non Iscariota, le domandò: Signore, come mai ti manifesterai a noi e non al mondo? Gesù gli rispose: se uno mi ama, osserverà la mia parola. E il Padre mio l'amerà, e noi verremo da lui e dimoreremo presso di lui. Chi non mi ama non osserva le mie parole, e la parola che voi udite non è mia, ma è del Padre che mi ha mandato. Elementi di amore. Quali sono questi elementi di amore che possiamo trovare in questo brano? Al versetto 12, credere in Cristo porta a servirgli. L'amore è una parola che porta all'azione. L'amore è qualcosa che spinge la persona che ama a fare il bene alla persona che è l'oggetto dell'amore. L'amore è qualcosa che è attivo. L'amore passivo, che amore è? L'amore è quello che Dio ha dimostrato a noi, poiché il Dio ha tanto amato il mondo e ha dato il suo unigenito figlio, affinché chiunque crede in lui non perisca, ma abbia vita eterna. La salvezza, quello che abbiamo appena osservato nella comunione, è una dimostrazione dell'amore di Dio per il mondo. Un amore attivo. Perché quell'amore ha mandato il suo figlio a morire al posto nostro, in modo che quando crediamo possiamo avere la vita eterna. Che non saremo più sulla via della perdizione. E così, quando riceviamo quell'amore di Dio per noi, quando arriva questa nuova nascita, viene l'amore per il nostro Signore e per Padre suo, che ci porta a desiderare a servirgli. In verità vi dico che chi crede in me farà anche le opere, farà egli le opere che faccio io, solo che lo farà di maggiore, farà di più, più grande. Per quale motivo? Perché io vado al Padre. Versetto 13, è quello che chiederete nel mio nome. Io lo farò. Il credere in Cristo non è soltanto una cosa che ci porta a servirgli, ma è una cosa che ci porta anche a pregare, a portare le richieste al Padre, a portare le richieste al Figlio. E abbiamo notato domenica scorsa che questo portare le richieste, se preghiamo al Padre nel nome del Figlio, chi risponde alla preghiera? Chi? Il Figlio. Quello che chiederete al Padre nel mio nome, io lo farò. E poi continua. E quello che chiederete nel mio nome, io lo farò. Allora chi è quello che risponde alla preghiera? Il Figlio. Per quale motivo? Affinché il Padre sia glorificato nel Figlio. E così credere in Gesù porta a pregare. Se mi chiederete qualche cosa nel mio nome, io la farò. Versetto 15. Se voi mi amate, i discepoli avrebbero detto, noi amiamo Gesù. L'apostolo Pietro dice, io darei la mia vita per lui, pensando lui che morirò io invece di morire lui. E Matteo 16, o Matteo 18, Matteo 16 mi sembra, Gesù l'ha ripreso Pietro perché aveva il pensiero un po' sbagliato. Ma il credere in Gesù ci porta ad obbedire. Se voi mi amate, cosa dovete fare? Qual è la cosa che dimostra che amiamo Dio? Che cos'è che dimostra che io amo mia moglie. Che cos'è che dimostra che mia moglie ama me? Quanti sono sposati qua? Quanti non sono sposati qua? Voi che non siete sposati, che cos'è che porta a ubbidire di fare quello che la moglie richiede al marito o che il marito richiede alla moglie? L'amore. Se mi amate, fai quello che dico. Se voi mi amate, versetto 15, osserverete i miei comandamenti. Perché non è detto se voi mi amate, osservate i miei comandamenti? Io temo per tanti anni che ho letto questo versetto proprio così. Ma c'è una differenza fra se voi mi amate, osservate i miei comandamenti, o se voi mi amate, osserverete i miei comandamenti. La differenza è che questo non è imperativo. Se fosse osserverate, indicativo, presente, semplice, o imperativo, perché potrebbe andare per tutte e due se non sbaglio, osserverate i miei comandamenti. No, osservate i miei comandamenti. Ma qui è una cosa futura. È una cosa di conseguenza. Abbiamo questo famoso condizionale. E qui, se non sbaglio, abbiamo un primo condizionale. Un zero condizionale è se, con presente semplice, presente semplice. Qui abbiamo un presente semplice con un futuro che ci fa un prima condizione invece di un zero condizione. Sapete che nelle frasi con se ci sono quattro condizioni. Uno, zero condizione, non c'è condizione. Se questo è vero, anche questo è vero. Prima condizione è se la presente semplice è vero, sarà presente o sarà vera anche questo qui. Non è indicativa allo stesso tempo, è presente futuro. Se è vero che amiamo il Signore, quello che ci dice da fare lo faremo. Non è che lui deve dire, oh, fallo! No, sarà una conseguenza di amore. Perché amiamo il Signore, faremo quello che lo diciamo, quello che lui dice. A volte non è così nel matrimonio. A volte uno dei coniugi insistono, fallo, per amor di Dio. Non vorrebbe, a quel punto non per amor di me, ma se c'è vero amore, faremo quello che dice il Signore perché l'amiamo. Se voi mi amate, osserverete i miei comandamenti. E che cosa farà lui? Pregherò il Padre ed egli vi darà un altro consolatore. Perché un altro consolatore? Un altro consolatore vuol dire che c'è un secondo consolatore. Chi è il primo consolatore? altri discepoli era Gesù stesso che li consolavano. Gesù che era la loro sicurezza. Gesù che era quello che, al quale era l'oggetto della loro fede. Ma a questo punto Gesù sta per morire. Sta per dare la sua vita in croce. Sta per fare quel sacrificio che è stato programmato dalla fondazione, dal prima della fondazione del mondo. Gesù non sarebbe rimasto fisicamente con loro per molto lungo. Ma non vi lascio orfani, manderò qualcun altro che vi consolerà, che vi guiderà, che vi sostiene e aiuta in questa vita che vi do. Io pregherò il Padre e Egli vi darà un altro consolatore perché stia con voi per sempre. Chi è? Lo Spirito della verità che il mondo non può ricevere perché non lo vede e non lo conosce. Voi lo conoscete perché? Perché dimora in voi e sarà in voi. E notate quella differenza, perché dimorerà, perché dimora con voi e dimorerà in voi. Un po' di interpretazione biblica qui. Quando è che lo Spirito ha cominciato di vivere in voi, nel credente? E credo che possiamo dimostrare che era quel giorno della Pentecoste, 50 giorni dopo la risurrezione di Gesù, quando lo Spirito è sceso. Lo Spirito era già con loro, ma da quel momento lui era in loro. Sarà in voi. L'amore ci porta a credere in che ci porta a credere in Gesù, porta ad essere figli di Dio. Non solo che c'è la risposta alla preghiera, che Gesù risponde, che Gesù manda lo Spirito Santo che è l'altro consolatore, ma Gesù porta ad essere, credere in Gesù porta ad essere figli di Dio, perché a 18 dice: non vi lascerò orfani, tornerò da voi. Chi sono gli orfani? Sono i figli che sono lasciati dai padri e dalle madri. Gli orfani sono i figli che non hanno genitori. Di solito perché i genitori sono morti. A volte, tecnicamente, se un figlio viene abbandonato dal genitore è considerato orfano. Perché quelli che debbono prendere cura di loro non sono presenti nella loro vita, l'hanno abbandonato. Ma Gesù ha promesso ai suoi discepoli: non vi lascerò orfani, tornerò da voi. Ancora un po'? Ok. Okay. Ancora un po' e il mondo non mi vedrà più. Ma voi mi vedrete. E così un altro elemento dell'amore è credere in Gesù porta a vedere e a vivere. Una cosa che il mondo non ha, una cosa che il mondo non può avere finché non esce dal mondo per riconoscere Gesù come Signore e Salvatore. Ancora un po' e il mondo non mi vedrà più, perché in questo momento era fisicamente presente. Nel futuro non sarebbe più fisicamente presente. Ma il credente, attraverso la fede in Cristo, vede. Si dice a vedere e credere. Ma questo è una dottrina del mondo. La filosofia del mondo è il credere o il vedere e credere. Se non vedo, non credo. Ma tante volte vediamo e non crediamo neanche. Ma la fede ci porta a credere quando non riusciamo a vedere fisicamente con i nostri occhi. Ricordate la notte dopo la risurrezione di Gesù? Perché la prima notte Toma non c'era. Quando Toma è tornato, oh, abbiamo visto il Cristo, Gesù è risorto! Ah, se non metto il dito nell'impronto del chiodo, se non metto la mano nella ferita della costola, non crederò. La filosofia del mondo, il vedere e credere. Quando Gesù è arrivato la seconda notte, Toma, venga, metti il dito. Mette la mano. Mio Signore. Non credo che Toma ha dovuto mettere il dito nella piaga o la mano nella ferita. Toma, beato te perché hai visto e credi. Ma beati loro che non hanno visto, ma crederanno. Bellissimo questo paragone che spiega di più il concetto qui. Ancora un po' il mondo non mi vedrà più, ma voi mi vedrete perché io vivo e voi vivrete. Versetto 20. Credere in Gesù porta a conoscere il nostro rapporto con Dio. Aventi dice, in quel giorno conoscerete che io sono nel Padre mio, e voi in me, e io in voi. E se siete come me, quando un'affermazione c'è, riesco a comprenderlo. Ma quando mettono due cose insieme, devo fermarmi, ok, capisco la prima, adesso capisco il secondo, e vedo che come complementano l'uno l'altro. Ma poi quando aggiunge il terzo, la mia mente semplice com'è, va, ah! Non capisco più niente, e allora devo tornare indietro e riaffermare la prima cosa, rivedere come la prima e la seconda cosa vanno insieme, e poi cercare l'armonia fra questi due prima con la terza. E se siete con me, come me, farete la stessa cosa. Ma è bello quello che viene riportato. In quel giorno conoscerete che io sono nel Padre mio. Nel Padre mio. E voi in me. Aspetta. In quel giorno conoscerete che io sono nel Padre mio, e voi in me, e io in voi. Gesù nel Padre, noi in Gesù. Ma credo che dobbiamo tornare indietro per capire bene quello che dice, perché praticamente noi in Gesù, Gesù con noi nel Padre. E questo ci fa ricordare di più quello che viene riportato in Giovanni 10, che le mie pecore ascoltano la mia voce e mi riconoscono. Io do loro la vita eterna e nessuno può strappare dalla mia mano. Il Padre che me l'ha dato è più grande di me e nessuno può strapparli dalla mano di mio Padre. E che cosa sta dicendo lì? Che siamo come il bambino che fa la passeggiata con mamma e papà, e finché teniamo la mano di mamma e la mano di papà, la 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 la, perdiamo una mano, oh, se, almeno c'ho questo. No, è questo concetto che vediamo ripetuto qui. Noi in Gesù, Gesù nella mano del Padre. Nessuno può strapparci dalla mano di Cristo, ma la mano del Padre avvolge anche la mano di Cristo. Perciò nessuno può strapparlo dalla mano del Padre né dalla mia mano. Quanto è sicuro siamo nelle loro mani. Perché io sono in Cristo. Cristo in me e Cristo nel Padre. E così riconosciamo il nostro rapporto con il Padre. Al versetto 21 troviamo che credere in Gesù porta ad essere amato dal Padre. 21 dice, chi ha i miei comandamenti e li osservi o le osserva, quello che mi ama. E questo mi porta a una domanda. Quanti di noi crediamo di avere i comandamenti di Cristo, di conoscere i comandamenti di Cristo? Ma notate che Gesù fa una distinzione fra chi ha il comandamento e chi osserva il comandamento. Che ci riporta ai primi versetti che abbiamo letto stamattina. Se amiamo Dio, se amiamo Cristo, non soltanto conosceremo i comandamenti di Cristo, ma li osserveremo. Una conseguenza dell'amore. Chi ha i miei comandamenti e li osserva, quello mi ama. Quello che ha i miei comandamenti, ma non osserva i miei comandamenti, questo non mi ama. È giusto fare questa osservazione? Chi ha i miei comandamenti e li osserva è quello che mi ama. Se li ho, ma non li osservo, non amo. E così viene rafforzato questo rapporto fra comandamenti e osservare. Comandamenti e mettere in pratica. Comandamenti e obbedire. E così vediamo che questi elementi di amore, quello è anticiclonico. Allora facciamo così. Ruotiamo giusto. Almeno è giusto per me, non so se è giusto per voi. Ma vedete come questi elementi di amore complementano uno l'altro per far girare la rotta che porta il carrello della fede, come il Signore ha inteso. Chi mi ama o chi ha i miei comandamenti e li osserva, quelli mi ama. E chi mi ama sarà amato dal Padre. Chi ha i miei comandamenti e li osserva, quello mi ama. E chi mi ama sarà amato dal Padre mio. Perciò, se ho i comandamenti di Cristo, ma non osservo i comandamenti di Cristo, dimostra che io non amo Gesù, ma mette seriamente in dubbio se Dio mi ama. Perché gli elementi sono collegati così bene insieme. Chi ha i miei comandamenti e li osserva, quello mi ama. E chi li osserva sarà amato da mio Padre. E io lo amerò. E io mi manifesterò a lui. Avete mai cercato di convincere qualcuno di una cosa per quale siamo convinti per fede? Io posso dimostrare che questi occhiali sono neri. Sì, il vetro è chiaro, ma gli occhiali che tengono i vetri sono neri. E posso dimostrarli soltanto alzandoli. Guarda che colore è. E voi tutti risponderanno, se siete onesti, o se non siete atonico, daltonico. No, per me sono rossi. Perché? Perché non vedo nero. Ma il concetto di fede non è qualcosa che si vede in un modo tangibile, che tutti possono vedere. E così la vita di fede. Non riusciamo a dimostrare agli altri la fede. Possiamo testimoniare della fede. E possiamo sentire, oh che bello! Ma finché Cristo non rivela a quella persona che cos'è che stiamo dicendo, non riusciranno mai a capire. Ma in Cristo Lui si manifesta a noi con l'obbedienza, quando conosciamo i Suoi comandamenti, quando osserviamo i Suoi comandamenti, dimostrando che amiamo Cristo, che siamo amati del Padre, e Lui dimostrerà la realtà di questa fede, di questa vita di fede, anche se non è tangibile come una cosa fisica. Io l'amerò e manifesterò a Lui. Giuda non toma questa volta. E Giuda non è Iscariota, perché Iscariota aveva già lasciato il comitato. È andato evidentemente dal Sinedrio. Questo Giuda non è Iscariota dice: Signore, come mai ti manifesterò a noi e non al mondo? Dopotutto, già sappiamo chi sei, già abbiamo creduto in te, e allora ti sei già manifestato a noi. Sono loro, non loro, ma loro che hanno bisogno di essere illuminati. Sono loro che hanno bisogno della dimostrazione di chi sei. Ma Giuda, hai capito qualcosa fino adesso? Come mai manifesterai a noi e non al mondo? E sembra quasi quasi come Gesù cercasse di ignorare la domanda, ma arriva alla conclusione se abbiamo pazienza. Al versetto 23 Gesù dice: se uno mi ama, osserverà la mia parola. È interessante che cambia comandamento a parola, perché qui non riporta comandamenti e osservare i comandamenti, ma osservare la mia parola. Se uno mi ama, osserverà la mia parola, e il Padre mio amerà, e noi verremo da Lui. Io e il Padre verremo da Lui. Dimoreremo presso di Lui. Ma chi non ama, cioè quelli che non hanno i comandamenti di Cristo, che non hanno la parola di Dio, che non mettono in pratica perché non sanno che cosa sia, chi non mi ama e non osserva le mie parole, la parola che voi udite non è mia. Chi non mi ama non osserva le mie parole, e la parola che voi udite non è mia. La parola che sentono è un'altra cosa. Scusate. Chi non mi ama non osserva le mie parole, e la parola che voi udite non è mia, ma è del Padre che mi ha mandato. E così stiamo parlando di credenti che hanno i comandamenti, che osservano la parola, che ubbidiscono, che amano Cristo il Padre. E mi manca qualcosa. Forse ho saltato il versetto 23. Se uno mi ama, osserverà la mia parola, il Padre mi amerà, mio amerà, e noi verremo da Lui e dimoreremo presso di Lui. Chi non ama, non osserva le mie parole. È la parola che voi udite. Loro non possono ubbidire, non possono mettere in pratica, ma la parola che voi udite, anche se escono dalla mia bocca, non sono le mie parole, ma le parole che vengono dal Padre. E così credere in Gesù porta ad avere Dio che dimora in noi. questi elementi di amore. Non li ho contato, perciò non so quanti sono i raggi che vengono dal centro della rotta verso il cerchione. Ma in questi versetti abbiamo visto questi elementi di amore che vengono messi insieme, che complementano l'uno l'altro, che fa capire qual è l'amore che Dio ha per noi. Ma l'amore viene ricambiato perché conosciamo la parola di Cristo, conosciamo i suoi comandamenti, osserviamo questi comandamenti, dimostrando il nostro amore per Cristo, che viene contraccambiato dal Figlio e dal Padre, perché stiamo fedeli alla sua parola. E Signore, ti ringraziamo perché ci hai dato questo insegnamento stamattina, un insegnamento di amore, un insegnamento che riporta diverse realtà che testimoniano alla fede e l'amore che abbiamo per te, perché conosciamo la tua parola, conosciamo i comandamenti che ci ha lasciato, li seguiremo, li ubbidiremo, dimostrando l'amore nostro. E quando abbiamo questo, riusciamo a capire l'amore che tu hai per noi. Perciò, Signore, grazie, perché tu sei fedele, perché tu ci hai dato questa parola di consolazione, questo conforto del quale noi abbiamo bisogno per non sentirci orfani, ma di sentire l'amore tuo per noi, che abbiamo creduto, che abbiamo conosciuto, che abbiamo osservato, che abbiamo potuto sentire il controcambio. Perciò, Signore, ti ringraziamo per questo insegnamento, per questa certezza che ci confermi attraverso questi versetti che abbiamo fatto, visto stamattina. Tutto perché tu sei fedele. E Signore, così anche noi possiamo seguire il tuo esempio, che possiamo essere così fedeli anche a te. E questo, Signore, ti preghiamo nel tuo nome. Amen.